Una chiave di lettura.
Ben ritrovati sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo e Luis Badigia, con noi in studio questa mattina, giornalista della Radio Vaticana, opinionista di politica internazionale. Ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Torniamo a parlare della situazione a Cuba, dello stato di salute di Fidel Castro. Qual è veramente la malattia del presidente Castro? Si dice che sia un segreto di Stato, si dice che ha avuto un'emorragia intestinale dovuta ad un forte stress. Insomma, perché una convalescenza di 4 settimane? Sembra ci sia veramente un'aura di mistero attorno allo stato di salute di Castro.
Sì, tu stesso hai detto è un segreto di Stato. Il presidente Castro lo ha detto, lo ha scritto lui personalmente in un comunicato. Non sappiamo molto perché non c'è mai stato un comunicato ufficiale di tipo clinico-medico. E l'unico comunicato esistente è una sua lettera, autografa, nella quale comunica di essere stato operato e di aver ceduto provvisoriamente i poteri al ministro della difesa, il fratello Raul. Nel comunicato c'è scritto testualmente che ha avuto, per motivo di stress, un acuto disturbo intestinale con emorragia che mi ha obbligato a subire una delicata operazione chirurgica. L'intervento, dice Castro nel comunicato del 31 luglio scorso, qui in Europa era il 1 agosto, mi costringe a mettere da parte le mie responsabilità e i miei doveri per alcune settimane. Non possiamo e non vogliamo essere morbosi. Da parte nostra un grande rispetto per qualsiasi persona malata, a maggior ragione per una persona importante come il presidente Castro. Però dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista politico, è legittimo fare delle ipotesi per capire quali sono i tempi, perché a Cuba in questa situazione i tempi sono importanti. Molte ritengono, lo dico rapidamente, che ci sono alcuni elementi che aiutano a capire. Il presidente delega i poteri al fratello dopo l'intervento chirurgico, non prima, cosa che è assolutamente insolita. Allora si ipotizza che il presidente gravemente malato, cioè colpito da questa enterorragia, come si dice tecnicamente, cioè una massiva emorragia intestinale, arriva praticamente a un pronto soccorso in una situazione molto critica, forse di vita o morte. Prima di intervenire, i medici devono evidentemente capire che sta succedendo con degli analisi strumentali di tipo endoscopico. A un malato così, 80 anni, tra l'altro pare che abbia una leggera sindrome extrapiramidale, cioè di tipo parkinsoniano. Lo abbiamo visto durante l'incontro al Mercosur a Cordova, pochi giorni prima, assistito da destra, sinistra, dietro, titubante nel parlare, con una miastenia, cioè con un volto molto rigido, quindi un paziente molto delicato. Viene sottoposto a questa diagnostica strumentale, sicuramente molto sedato o addirittura già in anestesia. Si capisce che non c'è alternativa se non la chirurgica e viene subito lì sottoposto all'intervento. Dopodiché lui può fare il passaggio dei poteri, perché non c'è stato il tempo tecnicamente prima. Questo fa capire che la situazione era drammatica, che è stato un istante molto difficile per il presidente. Allora, sicuramente il presidente ha avuto una devastazione intestinale forte, una mutilazione intestinale forte, per poter fermare questa emorragia. Qual è la causa? L'emorragia non è una malattia, è una sindrome, è un sintomo. Qual è la malattia? Ah, qui le ipotesi possono essere centinaia, può essere una geoplasia, può essere una neoplasia benigna o maligna, può essere una malattia diverticolare, può essere una rottura delle varici esofagee, tante cose. Questo non sarà mai chiarito. Il fatto è che il presidente dovrà stare convalescente durante alcune settimane, alcune sono già 3, 4, possono essere di più. Io penso che la situazione medico-clinica del presidente è delicata e è piuttosto irreversibile.
Quindi tornerà alla stanza dei bottoni?
È probabile che ci sia un rientro simbolico. Non ritengo, trattandosi di una persona dell'età che ha il presidente Castro, la situazione medico-clinica che abbiamo descritto, non ritengo che possa tornare alle sue alte funzioni di governo come prima. Mi pare che è quasi da scartare definitivamente.
Venerdì 4 agosto a La Habana è stato reso pubblico un comunicato stampa della Conferenza Episcopale Cubana che, in merito alle ultime vicende politiche del paese e a seguito della malattia del presidente Castro, conclude con queste parole: alla patrona di Cuba affidiamo tutto quanto ci preoccupa in questo momento della storia del nostro paese, lo facciamo con un profondo desiderio di pace e di fraterna convivenza tra tutti i cubani. I presuli si augurano anche che questa convivenza non sia perturbata da alcuna situazione interna o esterna, così testualmente dal loro comunicato. Ecco, come diciamo interpretare queste parole e anche i rapporti tra Chiesa e Stato, che sono stati così difficili e faticosi, quasi snervanti in questi anni?
Allora, due cose. La prima è il comunicato al quale hai fatto riferimento e poi la cosa più generale del rapporto Chiesa-Stato. Il comunicato infatti è molto preciso perché in sintesi i vescovi cubani si dichiarano preoccupati per il momento, si dichiarano preoccupati per la salute del presidente, chiedono, e così è stato ieri domenica, a tutti i fedeli cattolici durante la messa domenicale di pregare per la salute del Presidente della Repubblica, augurandole un ristabilimento il più presto possibile, di pregare anche per coloro che in questo momento hanno la responsabilità degli affari di governo. E a me sembra un comunicato bello, molto nobile, molto cristiano, per certi versi con una sorta di tenerezza. Questo è molto tipico della Chiesa cubana e del suo modo di essere caraibico, tra l'altro. Quindi preoccupati per questa situazione, preoccupati per la tranquillità, per la pace, per la convivenza del paese, e non è che paventano, mettono sul piatto delle analisi le cose di cui si parla da anni, eventuale situazione, dicono loro, interne o esterne, elementi di violenza che possano venire a alterare questo transito, perché è evidente che Cuba si trova già nella transizione. Possiamo avere dubbi su molte cose, ma su una cosa non c'è dubbio: a Cuba è iniziata, prevista dallo stesso Castro, la transizione. Cuba dovrebbe d'ora in poi trovare la strada per andare avanti senza Fidel. Ho detto in un altro modo, senza il fidelismo, perché a Cuba si dice spesso che c'è più fidelismo che militanza comunista. E questo pone un problema ai futuri governanti. Si può andare avanti a Cuba come era in passato senza Fidel? Il fidelismo esiste senza Fidel. C'è qualcuno che ha scritto, perché no? E ricorda Guevara, dice esiste il guevarismo senza il Che Guevara. Però questa è un'altra cosa, perché il Che appartiene alla mitologia, appartiene all'istoria già passata. Qui stiamo parlando di una cosa concreta, reale, il presidente Castro e la sua transizione. Allora, i vescovi, secondo me, con molta eleganza, però con molta precisione, guardano alla transizione e chiedono che nessuno faccia le stupidaggini dall'interno o dall'esterno di forzare la mano a questa transizione, di lasciare che le cose seguano la sua dinamica. Qual è questa dinamica? Secondo me il vero erede di Fidel Castro a Cuba è il Partito Comunista Cubano. Certo, c'è la figura di Raúl, che tra l'altro concentra un'infinità di potere nelle sue mani in questo momento. Neanche Fidel Castro aveva tanto potere, perché Raúl Castro adesso è Presidente del Consiglio di Stato, cioè Presidente della Repubblica, e al tempo stesso primo segretario del Partito Comunista, è Ministro della Difesa, e queste tre cariche ce l'aveva Fidel, ma Raúl c'ha un'altra, è l'erede del fidelismo. Fidel non lo poteva avere perché era lui il fidelismo. Quindi carismaticamente aggiunge un quarto potere, è un uomo in questo senso molto potente. Però tutto fa pensare, il silenzio di questi giorni, le dichiarazioni ufficiali e alcuni avvenimenti precedenti alla malattia di Fidel, che il potere passa al partito, agli organi del partito, a una segretaria politica ricostituita l'anno scorso senza che nessuno se ne accorgesse. Era stata soppressa nel 91, un organismo intermedio fra l'altra dirigenza e il Politburo, stiamo usando il linguaggio dei classici strutture politiche comuniste, dei partiti comunisti. Quindi non c'è ombra di dubbio che almeno il progetto, poi vedremo se questo progetto ha successo o non ha successo, il nocciolo del progetto della transizione è di depositare tutto questo nelle mani del partito, guidato da Raúl, che non ha il carisma di Fidel, comunque una persona molto autorevole. Allora, dico per concludere, i vescovi guardano con preoccupazione a questa transizione e la vorrebbero pacifica e risolta all'interno del paese tra i cubani con metodi fraterni e nel dialogo.
Noi ce l'auguriamo, ovviamente, giusto per chiudere ai rapporti appunto tra Chiesa e Stato, perché sono stati così snervanti?
Beh, questi rapporti hanno una lunga storia, lunghissima. Io ricordo spesso una cosa molto importante. Cuba è uno dei paesi che ha avuto più tempo rapporti ininterrotti con la Santa Sede. L'anno scorso Cuba ha celebrato i 70 anni dei rapporti con la Santa Sede. Va bene, questa è una cosa. Poi l'altra è interna, il rapporto fra Chiesa e Stato. A Cuba si verifica una realtà un po' singolare, perché in un certo qual modo a Cuba la Chiesa c'è, ma non esiste. Cosa significa questo paradosso? Che la Chiesa viene accettata come una realtà di fatto, ma non c'è nessun impianto giuridico che protegga questa esistenza, che le dia personalità giuridica. La Chiesa cattolica, come altre chiese, è registrata presso appunto un registro nazionale, legale, che l'autorizza a operare nel paese, rispettando le leggi nazionali evidentemente, e basta. Cioè non ha quella personalità giuridica che ha in tutto il resto del mondo, che la fa diventare soggetto non solo dei doveri, ma anche dei diritti. Allora la Chiesa, per dirla brevemente, in questo sistema un po' curioso, lungo questi anni, 47, della Rivoluzione Cubana, praticamente ha avuto sempre rapporti, sì, ufficiali e molto codificati, però non codificate nel diritto. Quindi le cose dipendono molto dalla buona volontà del funzionario, dipendono molto dell'analisi che si fa in quel momento. E perciò la Chiesa si deve far entrare dei missionari, si deve importare una fotocopiatrice, si deve portare un piccolo veicolo per le opere di carità. Tutto lo deve negoziare con i funzionari dell'ufficio per gli affari religiosi.
Diventa macchinosissimo. Insomma.
Tutto diventa farraginoso, come tu hai detto, mi pare prima, snervante. Allora, è una difficoltà non da poco, perché riguarda sia il suo diritto giuridico, i suoi doveri e i suoi diritti appunto, ma riguarda la vita quotidiana. Allora fare chiesa, fare missione, raggiungere i 12 milioni di cubani, in particolare quella enorme massa dei cattolici, con questi mezzi scoraggia. Io trovo che i vescovi cubani, in generale gli agenti di pastorale, sono dei veri eroi, perché hanno lavorato con dei mezzi incredibili. Non abbiamo tempo per fare delle piccole aneddote, però faccio solo una. A Cuba non si costruiscono nuove chiese. Uh-huh. È molto difficile avere autorizzazione e poi avere il denaro anche. Allora, a Cuba le chiese sono le case, le messe, le catechesi, le letture bibliche sono itineranti, si fanno in una casa un giorno, in una casa un'altra, in un quartiere, in una città.
Questo è davvero molto interessante. Ovviamente seguiremo la situazione di Cuba in approfondimenti nei prossimi giorni. Ringrazio molto Luis Badigia, giornalista della Radio Vaticana, per questo commento. Restate in diretta sulla Radio Vaticana.